che riparte in diretta Radio Firenze Viola 348 75 13 933 per i vostri messaggi, audio, per chiamare, intervenire in diretta, i modi per questa web radio, visual radio, insomma tutto quello che volete in questo universo tutto viola ci sono per entrare in contatto con noi. Con oggi vi accompagno io, se vi farà piacere ascoltarmi per un'altra ora qua su Palla al Centro, Marco Conterio con Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
Ciao Marco,
ancora ben ritrovata ancora una volta. E poi posso dire che è un piacere trovarci insieme col direttore Mario Sconcerti.
Grazie, devi dirlo. Cioè, mi fa piacere che sia un piacere, no, no. Ma va comunque detto.
No, no, è un vero piacere, anche perché analizzare il calcio è bello farlo da seduti una volta in studio. Spesso lo facciamo telefonicamente, distanti, con molta calma. Qua almeno in questo ambiente, qua su tutto mercato web, su Radio Firenze Viola, a noi piace metterci seduti, riflettere con calma, prendendoci il nostro tempo. E in questo tempo, direttore, l'analisi della Fiorentina che possiamo fare di questo campionato qual è? È una Fiorentina promossa, una Fiorentina bocciata, una Fiorentina ancora in fieri?
Ma direi che è un sì, diciamo che è in fieri, cioè in divenire. Poteva già essere divenuta, si pensava che fosse divenuta. Forse c'è stata una sopravvalutazione del modulo di gioco, forse di alcuni giocatori, forse siamo stati soltanto meno fortunati, però credo che complessivamente abbiamo avuto quello che abbiamo saputo dare. Il bello, spero, debba ancora venire.
Il bello deve venire in una... è stata giornalisticamente una cosa che abbiamo letto molti, noi addetti ai lavori, molto piacere la cosa, il pezzo che ha fatto con Massimiliano Allegri, no? Sul Corriere della Sera, quella chiacchierata dove Allegri si è raccontato nei suoi dubbi, perplessità, ma soprattutto nelle sue convinzioni. Avesse dovuto farla con Vincenzo Italiano, cosa si sarebbe aspettato da quel pezzo?
Oh, io lo faccio anche domani con Vincenzo Italiano, se la vuol fare. Però, cioè, voglio dire, bisogna capire una cosa: parlare con un vecchio giornalista non è come parlare in una conferenza stampa. Insomma, deve riflettere molto anche l'intervistato. È questo che mi ha sorpreso del clamore che ha fatto l'intervista ad Allegri, perché siamo talmente disabituati ormai da anni al fatto che un buon giornalista intervisti un buon allenatore senza intermediari, non in conferenza stampa, senza i soliti osservatori politici che le società mandano quando anche ti consentono di intervistare il loro allenatore, cioè cose da regime sovietico, il famoso commissario politico che deve controllare non tanto il giornalista, lo controllerà dopo, ma prima deve controllare quello che ti dice l'allenatore della società. Cioè, ecco, mi sembra che abbia fatto tanto clamore questa intervista, e mi fa piacere perché i giornalisti sono comunque tutti molto vanesi. Ma
posso confermare,
non avevo dubbi con te. Ma cioè, è francamente sorprendente che quella che resta comunque una semplice intervista, cioè un rapporto diretto tra un giornalista e un allenatore, oggi sia diventato una notizia.
Racconto l'altro lato della medaglia. Ormai sono pochi 15 anni che questo sito l'abbiamo creato, lanciato nel tempo, e ci siamo trovati l'ufficio stampa col cronometro, letteralmente il cronometro in mano, col giocatore con gli occhi strabuzzati: questa domanda non la fare, questa non la chiedere. Quindi diciamo che è un modus che ci è molto distante, purtroppo nel giornalismo, che siamo abituati anche a raccontare male. Lo raccontiamo male oggi, perché non c'è,
sì,
non c'è un filtro. Ci sono 1, 2, 3, 4 filtri e poi c'è una barriera che non superiamo.
Sì, però vedi che poi... Cioè, io credo che quando si creano queste situazioni da regime, perché nel calcio veramente non c'è più libertà, tu non puoi parlare con nessuno, e quando parli appunto devi avere un commissario politico che ti controlla... Io credo che in queste situazioni sono colpevoli quelli che proibiscono come quelli che accettano. Io credo sia loro che sia l'ora che, per carità, i giornalisti, che comunque fanno un mestiere privilegiato, perché fare il giornalista è sempre meglio che lavorare.
Sì, sì. Per cui, anche qua posso confermare.
Sì, bravo, anch'io, nonostante insomma, di tempo ne abbia alle spalle. Però credo sia il momento di prendere un po' le distanze e di dire qualche no. Per esempio, se vengo convocato da un presidente per fare una conferenza stampa, ho diritto di sapere l'argomento e di scegliere se ci voglio se ci devo o non ci devo andare. Cioè, se un presidente qualunque, qui sì, dove sì. siamo, a Radio Firenze Viola, quindi prendiamo un presidente come Comis, sì, sì. nei prossimi giorni mi convocasse la stampa per una conferenza stampa, io credo, e poi sentirsi dire sempre che sono tutti degli sciocchi e che i soldi sono suoi. Io non ho mai detto che i soldi erano miei, né ho mai preteso di essere intelligente, per cui per accettare devo porre una condizione: mi dica qual è l'argomento. Se si convoca una conferenza stampa, c'ha da essere un argomento, non possano essere vari ed eventuali. Allora lei mi dice l'argomento e io vedo se al mio pubblico può o non può o può o meno interessare. Mettere delle condizioni, perché complessivamente siamo umani anche noi.
È un consiglio che prendiamo e speriamo che possa essere un punto di partenza, ma anche perché poi noi lavoriamo per, oltre che, come dicevamo prima, per piacerci e compiacerci, però la mission con cui abbiamo iniziato, cioè l'obiettivo, è raccontare, divulgare, essere divulgatori in prima battuta. Ne stiamo parlando qua in diretta a Radio Firenze Viola con il direttore Mario Sconcerti. Poi passiamo anche altri argomenti. Prima abbiamo detto che ci prendiamo tempo e ce ne prenderemo. Ci arrivano anche messaggi, però, ovviamente.
Sì, Chiara. Perché innanzitutto, direttore, le passo i saluti da parte di Stefano Prizio, che fa parte della radio e di Firenze Viola col suo editoriale. E un ascoltatore, che è Stefano dall'Isolotto, la saluta e approfitta della sua presenza per chiederle poi un parere su Mandragora. Perché per Stefano è un calciatore che non lo ha mai convinto e quindi si chiede se lei è in grado di fargli cambiare idea, vista la stima che ha del direttore.
Ma guarda, Mandragora è stata la miglior promessa tecnica italiana negli ultimi 6 anni. Quando aveva 17 anni lo cercavano già tutti. Ha avuto delle discontinuità importanti dal punto di vista atletico, parlo di infortuni. Secondo me è un ottimo regolarizzatore. Si fa notare meno di quello che si faceva notare a 17 anni, perché a 17 anni faceva qualunque cosa. Se voi notate, quando i giovani di talento sono nelle primavera, sono tutti trequartisti, sembrano tutti sì, numeri 10.
Ora è diventato mediano metodista.
Esatto. Tu diventi automaticamente numero 10 perché hai qualcosa più di quelli che ti stanno intorno. Sì, sì. Ma quando quelli che ti stanno intorno diventano giocatori di Serie A, è lì che tu ti devi modellare. Mandragora è un giocatore personalmente che vorrei sempre nella mia squadra, perché può fare 3-4 ruoli. Per esempio, io mi aspettavo che con l'infortunio, cioè poteva fare anche lo stop al posto di Ambarabat a Istanbul.
Sì, sì.
Perché già gli era capitato di fare, perché è 1,90 m, perché ha il senso del gioco, forse anche più di Ambarabat, ed ha un senso di gioco totale. Secondo me fino adesso non ha dato molto. Non ha dato molto ed è stato anche lui travolto, secondo me, dagli eccessivi cambi, dagli eccessivi turnover di Italiano.
Ecco, mi permetto una cosa su questo discorso di cambi tattici, più che tattici, di uomini in campo. È una questione naif, è una questione di autocompiacimento da parte di Vincenzo Italiano, oppure è proprio la sua filosofia? In apertura di trasmissione abbiamo parlato con Alessandro Dalcanto, che è stato il suo ultimo allenatore è stato l'allenatore che per primo l'ha avuto come vice. Ci ha detto, è una filosofia che è fatto parte sempre della mentalità di italiano. Però ecco, Benassi terzino, questo sperimentare è quasi un laboratorio, no, la Fiorentina?
Ma io insomma, sono, mi considero un vecchio filosofo, ma avere una filosofia non significa avere una verità, significa avere una teoria, semplicemente una teoria. E secondo me una teoria è poco per comprendere la vita e per comprendere il calcio. Secondo me ne servono più di una. Quindi io suggerirei, per quello che posso, poi faccia come gli pare, per quello che posso suggerirei nel calcio di avere sempre una visione B e magari anche una visione C. Per esempio sono stato molto orgoglioso di aver cercato di contribuire a questo cambiamento e di aver visto, per esempio domenica scorsa contro il Verona, un piccolo cambio di modulo perché si è arrivati a un 4-2-3-1. Con Barak più avanti rispetto al solito.
Nicolini ha detto che quasi il vice di italiano della conferenza ha detto era quasi più per necessità che per virtù. Forse lì c'è un po' la difesa anche del dogma tattico, almeno nelle idee, però di fatto era così. Era.
Sì, io personalmente, cioè, voglio dire, non è una gara tra me e italiano, sì, anche perché facciamo mestieri diversi. Ma proprio come universalmente io non sono a favore dei dogmi. Il dogma ti rinchiude in una, è come un matrimonio, devi fare il giuramento di fedeltà a quel dogma. Io sono vecchio per i giuramenti di fedeltà.
Chi l'ha fatto, ecco, mi sposto sulla prossima avversaria della Fiorentina, che è l'Atalanta. Non tanto per l'analisi dell'Atalanta, ma per parlare di quella che è la scuola italiana, possiamo definirla ufficialmente cambiata, o meglio, c'è nel calcio ci sono le mode spesso, è il guardiolismo. Adesso sembrava che potesse esserci il gasperinismo, su un termine da tregenda, cioè orribile. Però diciamo che Gasperini sta segnando un nuovo corso, forse. Al detto dei discepoli Juric e Tudor e poi Palladino, Modesto, che poi ce l'ha fatta a Crotone, Profeta in Patria no, è un corso nuovo, molto più tedesco. Di questa paura di non concedere l'uno contro uno, che è anche italiano, se vogliamo, ha in un calcio più straniero. Cioè, il calcio italiano si sta evolvendo, è cambiato, non è più quello del Verrù, del difensivismo, del tutti dietro e primo non prenderle?
No, ci sono schemi e schemi. Anche all'interno dello stesso schema ci sono interpretazioni diverse. Perché, per esempio, si può cercare il possesso palla. Io non adoro il possesso palla, io adoro un gioco verticale, amo il gioco verticale, amo i tre passaggi che mi mandano in porta. Non riesco a considerare modernità 20 passaggi, 20-25 passaggi con 4-5 interventi di passaggio del portiere per poi non riuscire a tirare in porta. Questo non riesco a chiamarla modernità. Quindi secondo me le partite vanno gestite in due modi. Prima di tutto considerando le caratteristiche dei giocatori. Quindi devi cercare un gioco che ti dia il meglio da più giocatori possibili, non un gioco che tu pensi a tavolino.
Certo.
Lo devi pensare con i tuoi giocatori in testa. Seconda cosa, devi riuscire ad essere essenziale, perché se non sei essenziale tu puoi pensare di avere ragione con qualunque tipo di teoria, ma deve essere il campo a darti e ancora, per esempio, sul possesso palla non ci sono dati che lo consiglino. Noi non abbiamo una statistica, abbiamo la statistica di chi, abbiamo il dato di chi ha tenuto più il pallone, ma se convenga tenere di più il pallone o no per vincere, questo ancora nessuno è riuscito a dimostrare.
Sia emblematica la partita della Fiorentina Udine quest'anno, che ha terminato con un 75% di possesso palla, ma poi la partita l'ha persa.
Sì, una questione sterile. Sembra il manifesto del calcio di Jürgen Klopp, quello che faceva il direttore, cioè il calcio verticale, efficacia e poco filosofia, diciamo, che si è spostata alla catalana. Tanti messaggi che ci arrivano,
sì,
ovviamente
approfittano della presenza del direttore per sottoporgli alcune domande. Ale dalla Val di Sieve, che è un altro nostro fedelissimo, ci chiede se secondo il direttore Sottil dovesse essere convocato o no dalla nazionale, perché dice: da un lato Mancini si lamenta dell'assenza dei giovani italiani, ma poi convoca un ultra trentenne invece di puntare su quelli che sono i migliori giovani al momento.
Ma io credo che ormai basti quasi essere italiani e giocare a calcio per andare in nazionale. Per cui sono anch'io abbastanza meravigliato, non soltanto di Sottil, ma del fatto, per esempio, che giochi, che possa rischiare di giocare Zerbin e Zaniolo non c'è, o Zaniolo o Sottil non siano nemmeno convocati, che se non altro sono titolari.
Ai codici di condotta, crede? Ai codici di condotta, si è parlato del codice, sì, Zaniolo, Zaccagni, Mancini.
Sì, quello sì, perché, ma insomma, il codice Zaniolo Zaccagni è molto particolare, perché si entra tra le lenzuola. E quello, onestamente, è una cosa che mi ricordo poco, cioè non
è privato,
è passato tanto tempo,
è passato,
sì,
tanto tempo. Ma sono già dei nascituri, quindi diciamo almeno 9 mesi,
ma in generale delle regole anche di disciplina servono. È chiaro che siamo davanti a una delusione, però non riguarda Sottil, riguarda semmai più Zaniolo e Zaccagni. Sottil in questo momento, Sottil non ha mai giocato così bene, evidentemente non basta.
Chiara?
Sì, perché Marco da Ragusa invece torna sulla questione Vlahovic e su quello che era un po' l'argomento di apertura, quindi dell'approccio che hanno i giornalisti oggi quando si trovano davanti i presidenti, e si chiede perché nessuno ha fatto notare, ha commesso, che probabilmente gli stessi soldi poi li avrebbe presi andando in Champions e vendendolo a giugno, ma senza poi privare la Fiorentina a gennaio di quello che era il suo miglior giocatore.
No, questo è un equivoco, di cui mi meraviglio, sì, in cui mi meraviglio si continui a caderci dentro. Cioè, la Fiorentina non ha ceduto Vlahovic. La Fiorentina ha cercato di fare il miglior affare possibile davanti a un'autocessione di Vlahovic. Sì, sì. Vlahovic si era già venduto alla Juventus. Non era, e d'altra parte Vlahovic aveva gli stessi diritti della Fiorentina. Dire di no a continuare a fare una battaglia perché rimanesse sarebbe stata una battaglia persa in partenza e veramente dannosa. Ma la Fiorentina, cioè, non siamo stati, io ho usato una metafora pesante, forse sessista, ma per questi tempi, ma non è stato Vlahovic, non siamo stati noi a lasciare Vlahovic, è stato Vlahovic che ci ha messo le corna. Questo ce ne dobbiamo rendere conto con grande normalità, come davanti a un qualunque altro tipo di corna.
Certo, proprio con lei, direbbe gran parte della tifoseria della Fiorentina, e per lei ovviamente è intesa la Juventus. A proposito di giocatori che hanno lasciato la Fiorentina, qua a Radio Firenze Viola, deve sapere il direttore Sconcerti, che arrivano tecnicamente, quando si parla di mercato, di bilancio, eccetera, eccetera, quasi sempre messaggi audio come questo che parte tecnica con Marco Tonelli, che ringrazio, ci fa ascoltare adesso su questo giocatore.
Buon pomeriggio, dottor Sconcerti, buonasera anche a lei.
Buonasera.
Ma io non è che per principio vado contro la Fiorentina, o meglio, i dirigenti della Fiorentina, però trovo strano che l'anno scorso, dove Torreira aveva fatto un'ottima stagione ed era diventato praticamente il centrocampista che faceva girare, giocare la squadra, trovando i tempi, che praticamente non si sa per quale motivo, perché non è stato detto ufficialmente, viene lasciato andare e nemmeno ripreso come poteva essere fatto verso la metà di agosto, alla fine di agosto, a 5-6 milioni. Ecco, io mi domando con che lungimiranza tecnica la società fa questi...
Ha perso Torreira.
Prende queste decisioni.
La scelta di Torreira. Cioè, è uno dei grandi nodi della questione. Ringraziamo l'amico. Vi chiediamo quantomeno un po' di riassumere un po' i concetti.
Ma non offendetevi, perché lo dice anche a me prima di ogni domanda, sì, lo specifico.
Sì, 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 vedete questo gesto così per freddo.
Io devo dire una cosa, la Fiorentina è stata molto chiara. Chiara e impopolare, o forse impopolare proprio perché chiara. Perché il giorno dopo la fine del campionato ha detto Torreira è libero, noi non riscattiamo Torreira. Quindi si può dire tutto perché non sia stata una scelta. Si era pensato che fosse una scusa per farci abbassare il prezzo di Torreira. Torreira ha finito per andare, mi sembra, per 2,5 milioni in Turchia.
Al Galatasaray.
Quindi al Galatasaray, che peraltro è una grande società, più grande della nostra. Però è chiaro che alla base di una scelta così netta, che l'abbiano detta o non detta, ma qui ci vorrebbero anche i giornalisti che ne sapessero più di quello che ne sappiamo noi, perché i giornalisti sono il filtro tra una società e la gente. In questo momento forse il filtro è un po' lento, però la Fiorentina è stata chiara. Io devo dire che a noi Torreira manca come mezzala, per esempio, al posto di Bonaventura, o al posto di Mandragora o di Baracca, o di, nel senso che era un giocatore che sapeva intervenire in area e sapeva trovare corridoi per l'area di rigore, cosa che non sa trovare Ambarabat. Ambarabat è un regista difensivo. Infatti noi abbiamo risolto i due terzi del nostro problema, che era che prendevamo troppi gol. Adesso abbiamo una delle migliori difese italiane, credo la quinta, la sesta.
Sì.
Però chiaramente abbiamo forti difficoltà ad andare in porta.
La coperta della Fiorentina storicamente non copre mai piedi e collo, no?
Sì.
Qualcosa di freddo.
Però
rimane
quando
sempre.
Parliamo di giocatori, noi dimentichiamo che non li paghiamo noi, e che la Fiorentina, per tenere Torreira a quel punto in cui l'ha lasciato, doveva pagare 15 milioni di cartellino e 4 di ingaggio, ed era un prezzo veramente eccessivo. Bisognava aspettare per un mese e mezzo, e sarebbe stato un mese e mezzo da sopporto, in cui la Fiorentina avrebbe dovuto sopportare una valanga di polemiche, perché tutti gli avrebbero chiesto di pagare immediatamente Torreira, così come è successo per Italiano. O non vi ricordate più che tutta la piazza si scagliò contro la Fiorentina perché 20 giorni osò discutere il rinnovo di Italiano, semplicemente il rinnovo del quanto doveva aumentare Italiano. Non ve lo ricordate più, perché siamo stati noi a imporre Italiano, eh? Noi tutti.
Che idea si è fatto di Vincenzo Italiano in quella gestione e nel percorso che ha e che potrà avere? Cioè, questa storia è sembrato di rivivere un po', da osservatori esterni, quella che ha avuto alla Spezia, no? Il primo anno rottura, più forza sul mercato, poi il secondo anno se n'è andato. Ovviamente Firenze auspica qualcosa di diverso dopo questa prima stagione. Però il film è sembrato quello, cioè di tornare il Natale dopo a vedere un film già visto con altri attori.
Sì, ma noi giriamo sempre lo stesso film, perché poi consideriamo intelligente solo quello che pensiamo noi, non quello che fanno gli altri. Per cui se gli altri non fanno quello che pensiamo noi dovrebbero fare, e ci arrabbiamo. Io vorrei anche però ricordare una cosa. Italiano ha salvato lo Spezia, è venuto in Serie A e ha salvato lo Spezia, ma l'anno dopo Thiago Motta ha salvato lo Spezia ugualmente, anzi con una squadra probabilmente indebolita. Cioè, io non mi innamoro mai di nessun tecnico, onestamente, ormai sono vecchio, non mi innamoro di nessun tecnico, e trovo Italiano troppo rigido nella gestione delle partite. Non cambia mai partita, mentre le partite cambiano, non ci chiedono di cambiare, cambiano 3-4 volte durante la stessa partita, quindi vanno inseguite, non vanno date buone per definizione.
cambiato anche dopo 40 minuti quando due giocatori sono ammoniti e vengono sostituiti dal proprio allenatore.
Ma quella è una sciocchezza vera.
Inzaghi.
Quella è una sciocchezza vera che è una moda, e questo purtroppo la facilità con cui le mode si applicano ormai al calcio indica una debolezza, una fragilità nella personalità degli allenatori. Perché ormai noi i famosi cinque cambi, cioè vedi, Ruggero, il calcio per 70 anni non ha previsto cambi.
Sì, sì.
Per 70 anni non ha previsto cambi, nessuno se ne è accorto. Ammoniti, non ammoniti, eccetera. Per 50 ci sono stati i tre cambi, e per negli ultimi due anni, dalla pandemia in qua, sono stati possibili cinque cambi. Questo hanno dato agli allenatori che hanno paura di rischiare, hanno dato la giustificazione perché poter cambiare immediatamente un ammonito. Cioè oggi prendere un'ammonizione è un'autoespulsione.
Sì, sì.
Nessun giocatore resta in campo se ammonito. Per 70 anni hanno giocato da ammoniti, e per 50 hanno corso molti più rischi di adesso. No, oggi non si può più fare. Se arriva a cambiarne due al trentesimo, come l'Inter a Udine. Attenzione, il Milan ha perso la partita di Napoli perché ha fatto la stessa cosa al 46esimo, sostituendo Calabria e Kjaer perché ammoniti. E il sostituto di Calabria, Desta, che si chiama Dest, è stato messo sul giocatore più importante del Napoli, Kvaratskhelia, che infatti dopo 5 minuti gli ha fatto un fallo da rigore.
Sì, sì.
Il Milan ha perso per i cambi. L'Inter probabilmente avrebbe perso uguale perché l'Udinese adesso non è fermabile, ma non si possono fare due cambi, anche perché se tu cambi un terzino alla fine del primo tempo e dopo un quarto d'ora fa un altro fallo e viene ammonito, che cambi il terzo terzino?
Sì, sì, no, certo, poi è una gara.
Cioè, l'Atalanta a Roma ha avuto 7 ammoniti.
E non le ha sostituiti nessuno.
Non ne ha sostituito nessuno.
Sì, sì. È anche una questione di filosofia e di coraggio, come dicevamo prima. Cioè, il calcio è fatto molto di coraggio. Direttore, per me è un piacere stare insieme in questa diretta. Non so se vogliamo andare avanti, però altrimenti ci possiamo anche salutare.
Sì, come volete, ragazzi, io non ho problemi.
No, io una
si tratta di parole, per cui
io una curiosità, e poi dopo ci salutiamo, perché andiamo avanti anche con tutte le altre tematiche in questa ultima parte qua su Palla al Centro, su Radio Firenze Viola. Jovic, allora discutiamo tanto di questo centravanti. Il vero Jovic credo che sia impossibile da definire, però al momento sembra quello di Madrid, non quello di Francoforte. Tante volte si ragiona del giocatore forte a prescindere. Faccio un altro paragone: il paradosso è che Milik alla Juventus fa meglio di Vlahovic, perché c'è una parola che mi piace usare spesso ultimamente: funzionalità. Il calcio è sempre fatto più e da giocatori funzionali all'allenatore. Sei d'accordo?
Io credo ci sia qualcosa di più. Milik rispetto a Vlahovic, e qui capitemi per favore, non è un problema di assoluto, è un problema di caratteristiche. Milik gioca meglio a calcio di Vlahovic. Vlahovic ha molto di più nella somma di cose, ma Milik gioca meglio nel senso che capisce la partita, capisce quale movimento serve in quell'azione. Ecco, io credo che Jovic sia un giocatore alla Milik, cioè non sia una prima punta, sia un giocatore che vada portato 10 metri più indietro. Non è Cabral. Per me il vero rischio della Fiorentina è Cabral, perché Cabral è una punta, e nel gioco della Fiorentina la punta toccherà sempre pochi palloni, perché c'ha 7-8 centrocampisti, sì, sì, che chiudano l'area, centrocampisti della Fiorentina che chiudano l'area di rigore.
E poi è poco votato al sacrificio difensivo, oltretutto Cabral, pare di vedere.
c'è anche qualcosa in più. Cabral, noi diciamo un grande fisico, ma io oggi vorrei vedere un difensore con poco fisico. Cioè, il grande fisico di Cabral è annullato dal grande fisico dei difensori.
Sì.
Non solo, ma Cabral ha forza, ma non elevazione. Di testa non la prende mai. E se la prende fuori tempo. Perché, cioè, o cadendo o essendo già troppo in alto, non dà mai forza al pallone. Jovic è diverso. Jovic, se non altro, conosce benissimo il calcio. Tu lo puoi mettere 10 metri più indietro a fare, per dire, tanto per chiarirci, il saponara.
Sì, sì.
Jovic è un giocatore...
Lautaro, diciamo così, magari, paragonando all'Inter.
Lautaro è molto
lì.
Più punta, però un Dybala sì. Un Dybala sì. Io non vedo, non ho capito quanti soldi l'abbiamo pagato e se l'abbiamo pagato, ma Jovic ha 24 anni. È un giocatore, non mi interessa quanti gol faccia, mi interessa che porti calcio alla squadra. Questo io lo ritengo un dovere dell'allenatore. Ecco, tutto qui. La differenza con Cabral, che mi sembra una punta modesta, mentre l'altro è un grande giocatore.
Cabral nella Juventus magari il gol li farebbe, lì in mezzo con i cross di
non
corso.
Ne sono sicuro, la Juventus non è un esempio ideale adesso. Per
nessun giocatore forse in questo momento.
Ma magari comunque, magari sbaglio io e Cabral, però gli ho visto fare veramente poche cose da centravanti, troppe poche cose da centravanti. Semmai sono preoccupato per questo incidente di domenica, quando non si è voluto alzare dalla panchina, Jovic. Questo è serio.
Perché il giocatore è anche in condizioni precarie, poi
no, allora non lo porti in panchina. Non lo porti in panchina, ma un giocatore che sull'1-0, cioè stai vincendo, sono condizioni quasi ideali, sei in casa, tu dici non me la sento, non è una... andrebbe approfondita, ma solo che... con la Fiorentina non si può approfondire niente.
Assolutamente niente. Qua dobbiamo alzare le mani su tutto e ringraziare il direttore Mario Sconcerti per essere stato qua con noi su Palla al Centro.
Grazie a voi.
Grazie. A molto presto. Marco Tonelli, parte tecnica. Ci fermiamo, poi dobbiamo parlare di tanti altri temi. C'è la nazionale, c'è Tommaso Loreto, c'è la questione stadio da approfondire e non soltanto qua insieme a noi.